realizza i tuoi sogni.
Realizza i tuoi
sogni.
I tuoi sogni. Siamo alla nostra
quarta.
Il nostro testo base.
Efesini
3:20. Dai, leggiamolo insieme. Leggiamo dal versetto 14. Efesini 3, versetto da 14 a 21. Per questa ragione io piego le mie ginocchia davanti al Padre del Signore nostro Gesù Cristo, dal quale prende nome ogni famiglia nei cieli e sulla terra, perché vi dia, secondo le ricchezze della sua gloria, di essere fortificati con potenza per mezzo del suo Spirito nell'uomo interiore, perché Cristo abiti nei vostri cuori per mezzo della fede, affinché radicati e fondati nell'amore possiate comprendere con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, la profondità e l'altezza, e conoscere l'amore di Cristo che sopravanza ogni conoscenza, affinché siate ripieni di tutta la pienezza di Dio. Tutta la pienezza di Dio, non una parte. Non tanto, non molto, tutta. Ora, a colui che può, secondo la potenza che opera in noi, fare smisuratamente al di là di quanto chiediamo o pensiamo, a lui sia la gloria nella Chiesa in Cristo Gesù per tutte le generazioni, nei secoli dei secoli. Amen. Amen. Quanti si ricordano di cosa abbiamo parlato l'ultima volta?
No, piano piano, uno.
Tanto, sempre, tanto.
No, Maria là.
È preparato.
Promosso.
Allora, facendo un excursus veloce su Efesini 3:20, naturalmente abbiamo preso come testo base il versetto 20. Colui che
può.
Dillo insieme a me. Dio può.
Dio può.
Quindi è possibile.
È possibile.
Amen.
Se Dio può, è possibile. Ok? Dio può, secondo la sua potenza che opera in noi, fare quanto?
Senza misura.
Smisuratamente al di là di quello che noi chiediamo o pensiamo. Vi ricordate, abbiamo parlato del fatto che noi molto spesso non realizziamo le cose straordinarie e grandi che Dio fa, non perché non le chiediamo, ma a volte neanche le pensiamo. Noi a volte neanche riusciamo a pensare o a immaginare come Dio e quanto Dio risponderà in maniera straordinaria a quelle che sono le nostre richieste. Ma siccome stiamo parlando di realizzare i nostri sogni, non stiamo parlando semplicemente: Signore guariscimi, Signore provvedi per me, Signore c'ho sta situazione che non sta andando bene e quindi prenditi cura di me. Stiamo parlando di realizzare i nostri sogni. Quanti di noi, se avessero l'opportunità di ritornare indietro, farebbero delle scelte diverse? Chi di noi, se avesse la possibilità di tornare indietro, non farebbe certi sbagli? Chi di noi, se avesse la possibilità di ritornare indietro, farebbe quella decisione che non ha fatto, che sapeva che avrebbe potuto cambiare la sua vita?
Amen.
Scusa.
La cosa meravigliosa che noi scopriamo nella Bibbia, quando noi ci addentriamo nell'identità e nel cuore del Padre, è questo, che lui non è l'Iddio della seconda opportunità.
Amen.
A lui che è il padre di ogni opportunità.
Amen.
Che lui dà sempre un'opportunità. E come abbiamo parlato, vi ricordate, aspetta, l'abbiamo parlato
forse mercoledì.
Mercoledì a Palermo.
Mercoledì, qua.
A Palermo.
Mercoledì qua eravamo. Giovedì.
Giovedì a Palermo. Del Salmo 23. Sul fatto che quando il Salmo 23 dice egli è colui che ci ristora, che mi ristora l'anima, in realtà dice egli è colui che mi restituisce la vita. Ora Dio non ci restituisce il tempo, perché il tempo non torna più. Ma Gesù
mi restituisce la vita.
Invece di quando nel testo ebraico, quando dice egli è colui che mi ristora l'anima, in ebraico nell'interlineare è scritto egli è colui che mi restituisce la vita. Bellissimo. E Gesù ha detto il ladro viene per rubare, se non per rubare, uccidere e distruggere, ma io sono venuto affinché abbiano vita e vita abbondante. La vita abbondante non significa che lui ti fa ritornare indietro per non fare più certi sbagli, ma la cosa straordinaria, il miracolo di Dio è che in una vita distrutta lui comincia a rendertela eccellente. E che tutto quello che ci è stato rubato, tutto quello che il nemico o che noi con le nostre scelte sbagliate o situazioni che magari non sono dipese dalla nostra volontà hanno imbruttito la nostra vita e hanno portato una devastazione, una distruzione, con Cristo è possibile realizzare i propri sogni. Non stiamo parlando di macchine, ville, soldi, anche se tutte queste cose fanno parte del mondo della terra e della nostra vita. E io mi sono reso conto, andando in Africa, il concetto sbagliato che noi abbiamo di ricchezza. Noi oggi guardiamo a quelli che hanno lo yacht, a quelli che hanno la Ferrari, a quelli che hanno un sacco di soldi, a quelli che hanno sfoggiano un Rolex o un collier di diamanti e pensiamo che loro sono ricchissimi e noi pensiamo sarebbe bello se questi con tutti questi soldi almeno distribuissero un po' di ricchezza a noi che ne abbiamo bisogno. Quando sono andato in Africa, mi ricordo la prima volta 11 anni fa, mi ricordo che i bambini guardavano con stupore i nostri cellulari, i nostri zaini, le scarpe che avevamo, i nostri vestiti, il nostro mangiare, e vedevo in loro la stessa cosa che pensavo io quando vedevo a quei super ricchi. E vedevo quei bambini che mi guardavano dicendo ma perché non mi dai qualcosa che tu hai? Perché tu sei molto più ricco di noi. Il concetto che noi abbiamo di ricchezza è un concetto totalmente sbagliato, o quantomeno sopravvalutato o sottovalutato in alcuni casi, ma è chiaro che uno considera ricchezza sulla base dello stato economico e sociale nel quale vive, naturalmente. A volte andiamo al bar e ci rendiamo conto che possiamo spendere, oppure in un ristorante o andando a comprare un paio di scarpe, ci rendiamo conto che con gli stessi soldi si può veramente fare qualcosa di grande in un paese assolutamente povero. Oggi chi non ha molto da spendere se ne va al mercato, se ne va alla Fiera di Catania, se ne va a comprare lì dove ci sono i prezzi più bassi, eccetera, eccetera. Ma quei prezzi che per noi sono bassi, in un posto come il Burkina Faso, sono irraggiungibili. E quindi cambia il concetto. Quindi quando parlo di abbondanza, di ricchezza, non vi scandalizzate se parlo di cose che magari possono sembrare materiali, perché alla fine non sono niente, sono solo strumenti che oggi abbiamo e poi domani non abbiamo. Ma è bello avere l'opportunità di poter pensare in grande. E avere il desiderio di non accontentarsi, perché se tu stai bene le persone accanto a te stanno bene, e se tu stai bene tu potrai fare stare bene anche gli altri, è vero o no?
Certo.
Allora il problema è che a volte noi non riusciamo a raggiungere determinate cose. Io vedo questo nella vita di tante persone. In 31 anni ho conosciuto non migliaia, decine, centinaia di migliaia probabilmente di persone, e ho visto come a volte la paura e il senso di indegnità costringe, tiene bloccate le persone nel non pensare in grande, nel non sognare a fare un salto di qualità nella loro vita. Alcune persone non riescono neanche a pensare in una determinata maniera perché pensano di non essere degni, pensano che la loro vita non possa essere migliorata, probabilmente per degli errori, per degli sbagli, o perché probabilmente si sono convinti che questo è il destino che è stato preparato per loro. Ma la Bibbia dice che morte e vita sono in potere della nostra lingua e non nella lingua degli altri. È che tu sei colui che può determinare il tuo destino attraverso quello che esce dalla tua bocca, se soltanto lo credi. E se noi analizzassimo le nostre parole ogni giorno, le donne in questo sono straordinarie, perché le donne riescono a dire quasi 25, dalle 25.000 alle 30.000 parole al giorno.
Io posso anche di più.
Gli uomini si fermano tra le 5.000 e le 6.000 parole al giorno. Oggi si parlava del fatto, dice, che gli uomini sono un po' più taciturni e le donne parlano tanto. Siamo stati creati così, no? Questo è il motivo per il quale Dio ha creato la donna all'ultimo giorno. Abbiamo scoperto il motivo per il quale Dio ha creato la donna all'ultimo giorno. Perché se l'avesse creata prima, Ida ci dava consiglio ai signori. Diceva: sta cosa non la fai, si falla così. Sta cosa la mette nel cavo, metti in mille
anziani. Animale, fallo questo trovo.
Sta elefante, sta proboscide, troppo lunga, sta dentro tutti questi scisci, che suscito?
Tu hai dato assolutamente.
La zebra. E quindi, per un aiuto convenevole.
Ma non c'è dubbio che Dio ha riservato per ultimo il pezzo più forte.
Amen.
Il pezzo più straordinario, che sono le donne. Non c'è dubbio, ma... Qualcuno dice che quando Dio creò l'uomo disse: a questo qua ci manca l'accompagnamento. Dio si creò la donna. Ora colui che può, secondo la sua potenza che opera in noi, fare smisuratamente al di là di quello che noi chiediamo o tutto parte dai tuoi pensieri. Tutto parte da come pensi, da come articoli i pensieri. E pensa a come i tuoi pensieri sono condizionati da tutto quello che ti sta attorno. E c'è poco da fare. Noi non siamo nati pessimisti, lo siamo diventati.
Per? Pessimisti.
Noi non siamo nati avendo una visione sbagliata della vita. Qualcuno ci ha convinto di questo. Ed ecco perché Paolo dice che è importante non conformarci al mondo, ma trasformarci mediante il rinnovamento della mente, affinché facciamo esperienza, conosciamo per esperienza quale sia la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio. Ed è lì lo scontro. Dio ha per te una volontà che è buona, accettevole ed è perfetta. La volontà di Dio è che tu vada avanti, la volontà di Dio è che tu progredisca, la volontà di Dio è che tu sia felice, la volontà di Dio è che tu abbia pace, la volontà di Dio è che tu abbia gioia, la volontà di Dio è che tu abbia una buona famiglia, la volontà di Dio è che tu abbia un buon lavoro, una buona remunerazione, la volontà di Dio, come disse Paolo, è che noi abbiamo sempre il sufficiente in ogni cosa per poter abbondare verso o per ogni buona opera.
Amen.
Questo è qualcosa che va a demolire certe fortezze nella nostra mente, perché se noi viviamo in un ambiente, in un'atmosfera dove ci viene detto che ti devi accontentare,
io non
so la onda, porta la tua croce, c'è chi sta peggio di te, si è sempre fatto così. E le persone, assimilando questo tipo di mentalità, non riescono neanche, ma neanche a chiedere, non riescono neanche a pensare che Dio possa fare di più. Quando loro credono che Dio può fare di più è perché ormai sono arrivati letteralmente al limite. Allora quando sono al limite dicono, no, Dio mi può tirare fuori da questa condizione. Ma abbiamo visto, stiamo vedendo e considerando Dio semplicemente come la cassetta del pronto soccorso. Cioè, quando non possiamo farne a meno, allora chiediamo il suo intervento. Può Dio darti di più di quello che hai? La domanda è un'altra però. È la sua volontà?
Sì.
È la volontà di Dio che la tua vita sia migliorata? È la volontà di Dio che tu abbia un lavoro che ti possa rendere di più, una casa più grande che ti possa permettere di accogliere persone, lodare Dio con tutto il cuore, essere stanco di dover dire no, casa mia è troppo piccola e troppo stretta, quindi non posso assolutamente accogliere persone. Può Dio, può la volontà di Dio entrare nelle tue cose personali e dirti e farti convincere che la sua volontà è che tu stia meglio di come stai? E quindi tutto parte dal fatto che noi riusciamo a pensare o a immaginare ad una vita migliore. E arriva il momento in cui tu dici, è possibile? È possibile? Perché non è possibile?
Se è possibile.
Perché mi devo solo rallegrare della benedizione che gli altri hanno e non posso rallegrarmi della benedizione che Dio può dare a me? Non con un senso di invidia o di gelosia, ma semplicemente che io sono figlio di Dio, punto. La Bibbia dice, Paolo dice, affinché avendo sempre il sufficiente in ogni cosa, voi possiate abbondare per ogni opera buona. Vi ricordate, abbiamo parlato di questo la scorsa settimana. E abbiamo parlato la domenica scorsa del realizzare i propri sogni e come scoprire o individuare il campo nel quale seminare, perché sai che avrai un grande raccolto. Quando tu scopri il sogno o i sogni che devi realizzare nella tua vita, senza permettere che la vita continui semplicemente così e con inerzia andare avanti, ma avere degli obiettivi definiti, avere dei desideri, avere dei sogni da realizzare, quello che Dio sta mettendo nel tuo cuore è il motivo per il quale tu ti alzi la mattina, che non è andare a lavorare, non dovrebbe essere andare a lavorare, ma svegliarsi la mattina per dire io renderò la mia vita migliore, io so che è possibile progredire, io so che è possibile migliorare la mia vita, migliorare il mio carattere, migliorare il mio rapporto con mio marito, con mia moglie, con i miei figli, migliorare nel mio lavoro, migliorare le mie finanze, migliorare a livello emotivo, migliorare a livello mentale, migliorare nella mia lettura, nella mia preghiera, in ogni area della tua vita. Quando tu scopri qual è quello che Dio ti sta mettendo davanti, è come un campo che tu hai davanti, nel quale tu puoi seminare, sai che avrà una grande raccolta. Amen. Ora, quando noi abbiamo un campo davanti, noi non dobbiamo fare alcuno sforzo per fare crescere le erbacce, perché il vento farà il suo lavoro. Per avere un buon raccolto dalla terra, lo devi lavorare. Per avere spine e triboli dalla terra, non devi fare niente. Ed ecco perché la nostra mente, se non viene coltivata, sarà seminata dal vento. Se non siamo noi a curare il nostro giardino, automaticamente cresceranno erbacce, spine e triboli. È naturale. la mentalità della povertà non ha, fa alcuno sforzo per prendere possesso della mente dell'uomo. L'uomo deve fare uno sforzo per rinunciare alla mentalità della povertà. Seguitemi. La mentalità della povertà e della mediocrità non fa alcuno sforzo ad attecchire nella nostra mente, perché siamo cresciuti in un ambiente così. Ma se vuoi migliorare la tua vita, devi saper guardare il giardino della tua mente, il campo della tua mente, da tutto quello che viene dall'esterno, e devi cominciare a lavorarci. La prima cosa che abbiamo visto, vi ricordate, Matteo 14:33. La prima cosa che dobbiamo fare è individuare il campo. Individua il campo che vuoi coltivare. Possono essere le sfere della tua vita, la sfera economica, la sfera affettiva, la sfera lavorativa, la sfera di salute, la sfera emotiva. Qualunque cosa tu vuoi essere usato più da Dio quando preghi per le persone in maniera soprannaturale, questa è una sfera della tua vita e in questo campo devi cominciare a lavorare. Vuoi migliorare il tuo aspetto emotivo, cioè sei una persona che si lascia troppo condizionare da come si sente, da come non si sente, una volta è su, una volta è giù, è tipo uno yo-yo che fa su e giù e non è stabile nelle proprie emozioni, e ti sei reso conto alla fine che se non sei tu che controlli le tue emozioni controllano te. Allora tu vuoi migliorare in quel campo, tu hai individuato quel campo e voglio migliorare in quel campo. Oppure a livello sentimentale, voglio farmi una famiglia e quindi vuoi cominciare ad agire, a lavorare in quel campo, perché devi conoscere la fidanzata, il fidanzato, dico questo per... Santo, chiudite le orecchie, magari perché ci sta ascoltando. No, allora è un campo nel quale dobbiamo lavorare, quindi significa che non possiamo più isolarci, stare a casa, dobbiamo cominciare a uscire, conoscere delle persone, frequentare delle comitive, eccetera, eccetera. La sfera economica, tu sai che magari è un lavoro che ti dà sempre quel reddito, però non riesci a stentarvi a fine mese, che vuoi, vorresti fare delle cose, le finanziarie ti stanno letteralmente con il fiato sul collo, allora desideri fare quel salto di qualità, quel grande passo per andare a fare una richiesta in un'altra azienda o aprire un'attività imprenditoriale, ha individuato il campo. La prima cosa è individua il campo, ok? In Matteo 14, scusa, in Matteo 13. Quindi la prima cosa è individua il campo. La seconda cosa che abbiamo visto domenica scorsa è: una volta che hai individuato il campo, lo devi
curare.
Matteo 13, 44. Matteo 13, 44. Devi
comprare.
Di nuovo, il regno dei cieli è simile ad un tesoro nascosto in un campo che un uomo, avendolo trovato, nasconde, e per la gioia che ne ha va, vende tutto quello che ha e compra quel campo. Non è tanto interessato al campo ma quanto al tesoro che c'è nel campo. Quando tu trovi il campo, quella cosa nella quale tu stai credendo, ti rendi conto del tesoro che c'è messo e del tesoro che ti può rendere ricco in quell'area della tua vita.
È un investimento.
Quindi, Matteo 13, 44 ci fa vedere che una volta che tu hai individuato l'area della vita che tu vuoi sviluppare, e quindi il sogno che vuoi realizzare, devi fare un investimento. Ciò significa, cosa dice Gesù nella parabola? Egli va, vende tutto quello che ha e compra il campo. Significa che lui taglia letteralmente i ponti con tutto, perché ha un solo obiettivo: io voglio quel campo. e voglio il tesoro che c'è in quel campo. Significa che bisogna fare dei passi importanti, dei passi coraggiosi, dei passi di fede. Ci sono persone che per fare un salto economico e cominciare a guadagnare di più in una nuova attività, in un nuovo lavoro, hanno bisogno di lasciare quello vecchio. Noi diciamo sempre: non puoi camminare sulla barca, sulle acque, se non lasci la barca. Non puoi stare con un piede sulla barca e un piede sulle acque per vedere se funziona. C'è bisogno di fare un passo di fede nel momento in cui hai la certezza, nel momento in cui hai la piena convinzione. Quindi individua il campo, e una volta che individui il campo, investi tutto quello che hai. Vuoi essere forte nel lato, nella sfera emotiva? Allora devi cominciare a fare dei sacrifici, a studiare la televisione, non attaccare più uomini e donne. Facebook deve essere eliminato totalmente dalla tua vita e devi cominciare ad investire il tuo tempo leggendo dei libri e ascoltando delle persone che possono incoraggiarti, che possono spronarti in questa area della tua vita. Se noi cibiamo la nostra mente di spazzatura, non possiamo sorprenderci se i nostri pensieri puzzeranno di spazzatura. Se noi cibiamo la nostra anima di pettegolezzi, gossip e cose deleterie per la nostra anima, non possiamo sorprenderci se ciò che esce dalla nostra bocca tutto è tranne che Efesini 3:20. Perché noi ci troviamo ad una riunione a pregare, che sì signore io credo, sì signore io credo, sì signore io credo, appena finisce la riunione, sì però chissà se succederà, perché sai, tu però non lo sai quello che io sto vivendo, eccetera eccetera, e c'è questo cambio repentino nei pensieri, perché si vive molto spesso la spiritualità dal punto di vista emotivo e non reale. Allora abbiamo bisogno di cibare la nostra mente costantemente e continuamente con ciò che ci fa bene, che ci incoraggia in accordo a quello che è il sogno che vogliamo realizzare, l'obiettivo che ci siamo prefissati da compiere. Dobbiamo comprare il campo, significa che dobbiamo rinunciare a comprare altre cose. Comprendete il linguaggio simbolico che sto usando? Per investirlo, qual è il mio obiettivo? Quello? Allora quello deve essere. E non permetterò a nessuno di distrarmi da quello che è l'obiettivo che sto portando avanti. E Proverbi 4, il versetto 7, vi ricordate? L'abbiamo letto la scorsa domenica. La sapienza è la cosa più importante, perciò acquista la sapienza a costo di tutto ciò che possiedi, acquista l'intelligenza. Quanto costa la sapienza? Che prezzo ha l'intelligenza? Quanto vale? Non ha un prezzo, naturalmente. Chiaramente Salomone qua sta dicendo qualcosa di... sta usando un simbolismo per dire: fai tutto quello che è in tuo potere fare per acquisire sapienza e intelligenza, perché è questo che ti darà successo. E lo diceva l'uomo più ricco del mondo. Scusate se è poco. Era un uomo che non poteva tanto consigliare sulla famiglia, che un uomo che aveva 300 mogli e 700 concubine non aveva molto da dire sulla qualità della famiglia, ma era un uomo che poteva consigliarti tantissimo per quanto riguarda il discorso di come realizzare i sogni della tua vita. Non c'è dubbio, chi meglio di lui lo poteva dire? Ed era un uomo che quando arrivò, quando Dio gli fece la domanda, chiedimi quello che vuoi, lui non chiese soldi, non chiese ricchezze, chiese la sapienza, chiese l'intelligenza e chiese la conoscenza. E Dio disse, assieme a questo, io ti darò tutte le ricchezze del mondo. Quindi la volontà di Dio è che noi stiamo bene sotto tutti i punti di vista. Individua il campo, compralo. Terza cosa, Geremia 4:3. Una volta che hai trovato il campo e te lo sei comprato, questo è quello che Dio ci dice. Poiché così dice l'Eterno a quelli di Giuda e di Gerusalemme: dissodate il vostro campo non coltivato e non seminate tra le spine. Non seminate tra le spine. La traduzione, la Luzzi diceva: dissodatevi un campo nuovo. Bellissimo, mi piace molto di più questa traduzione. Dissodatevi un campo nuovo, non usato, nuovo. E non seminate tra le spine. Gesù un giorno disse una cosa, guardate in Luca al capitolo 9, un versetto che è stato utilizzato per terrorizzare la vita di milioni di persone. Luca 9, 61 e 62. Ancora un altro, il Signore disse, gli disse: Signore, io ti seguirò, ma permettimi prima di congedarmi da quelli di casa mia. E Gesù gli disse: nessuno che ha messo la mano all'arato e poi si volge indietro è adatto al regno di Dio. È stato fatto un terrorismo spirituale con queste parole di Gesù, che non hanno niente a che fare naturalmente con la salvezza, per come viene insegnato e per come viene detto. Ha a che fare esclusivamente con la chiamata e con il piano di Dio per la tua vita, che riguarda questa vita, questo tempo, questa terra. Una volta che hai individuato il campo, che lo hai comprato, lo devi dissodare, perché c'è un processo fondamentale che noi dobbiamo comprendere. E lo ripeto, l'ho detto poco fa, noi non possiamo pretendere che il nostro campo ci dia dei frutti senza lavorare. Ogni campo va lavorato, ma se non viene lavorato darà dei frutti, ma non sono quelli che noi vogliamo.
Sono piccoli.
Tutto spine, tutto erbacce. E c'è un processo fondamentale che noi dobbiamo comprendere, che è semplice, ma che molto spesso non applichiamo, perché a noi piace molto la teoria e poco la pratica. Se c'è un campo che hai individuato nella tua vita, allora l'hai individuato, stai facendo di tutto per, ti stai buttando a capofitto in questo campo, lo hai comprato, quindi ormai è tua proprietà, tu sai che tu e quel campo siete una cosa sola, letteralmente. Ora hai bisogno di mettere la mano all'arato e cominciare a dissodarlo, devi cominciare a rompere le zolle, a rompere le zolle. Il campo deve essere rotto attraverso un arato. E questo è fondamentale, comprendere quello che Gesù ci dice. Guardate in Matteo al capitolo 11. Versetto 28, 29 e 30. Venite a me voi tutti che siete travagliati e aggravati ed io vi darò
riposo.
Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo per le vostre anime, perché il mio giogo è dolce e il mio peso, il mio carico è leggero. Noi siamo nello stesso tempo contadini e buoi. Gesù ha detto che ha messo mano all'aratro, quindi sta dicendo che sta parlando del contadino che ha messo la mano all'aratro, ma l'aratro veniva tirato dai buoi. Ora Gesù qua sta usando una parabola straordinaria, e c'è un segreto meraviglioso. I contadini, quando dovevano arare un campo, utilizzavano due buoi, questi due buoi erano collegati da un gioco, no? Questo pezzo di legno a forma di arco che collegava il collo, che tenevano il collo questi due buoi. E il segreto per avere una buona aratura era quello di avere un bue anziano e uno giovane. Il bue anziano è quello esperiente, che sapeva fare e sapeva dare la direzione, era colui che sapeva mantenere la linea dritta quando si arava, aveva questa esperienza. Il bue più giovane è quello che dava la spinta, che dava la forza, ma che non riusciva a essere, ad andare dritto. Allora il bue anziano e il bue giovane venivano messi insieme sotto questo, legati da questo giogo, e tutte e due producevano un risultato straordinario. Ora Gesù sta dicendo in questa parabola che lui è il bue anziano. Prendete su di voi, non il vostro,
il mio
giogo, e imparate da me. Prendete il mio giogo e imparate da me. E se voi imparate da me, il lavoro sarà leggero. Il carico sarà dolce. Dobbiamo dissodare un campo nuovo e ararlo assieme a lui. Lui è colui che ci dà l'esperienza. L'esperienza non la possiamo prendere da quelli, dai fatti della nostra vita, perché i fatti della nostra vita ci hanno scoraggiato. Quante volte ti sei limitato a fare qualcosa che dice già so come va a finire, è vero o no? E magari poi Dio interviene in una determinata cosa e ti dice: lo hai sempre fatto da solo, non con me.
Certo.
Con me è tutto diverso. Quindi non seguire l'esperienza, segui la sua esperienza. Come dico sempre, l'esperienza è un'ottima consigliera, ma non deve mai avere l'ultima parola. Perché se l'esperienza è determina l'ultima parola nella tua vita, non farai mai quel passo. Perché? Perché l'esperienza, tu ricorderai sempre le cose negative e non le cose positive.
Infatti.
Allora dissodatevi un campo nuovo, questo è importante, dobbiamo cominciare a lavorare, perché se non ci lavoriamo arrivano i semi con il vento e producono un manicomio. Ok? Allora non arriva tutto dall'oggi al domani, non arriva tutto dall'oggi al domani. Ma se noi iniziamo, succederà qualche cosa. Guardate in Osea 10:12. Seminate per voi secondo giustizia e mietete secondo misericordia. Dissodate il vostro campo non coltivato, perché è tempo di cercare l'Eterno, finché Egli venga e faccia piovere su di voi la sua giustizia. Stiamo parlando di agricoltura stasera, ok? La prima pioggia è l'ultima pioggia, abbiamo parlato di questo. Se tu sei disposto a individuare il campo, a comprarlo e cominciare a dissodarlo, Dio farà piovere su quel campo.
Amen.
A cosa serve la prima pioggia? Vi ricordate, abbiamo parlato Isaia 55. Stasera stiamo leggendo tanto. Isaia 55, il versetto 10. Il tema è come realizzare i propri sogni. Realizza i tuoi sogni. Tutto questo nasce da una parola, da una promessa, da qualcosa che Dio ha messo dentro di te. Non è prodotto di uomo, è qualcosa che Dio, tuo padre, ha piantato dentro di te, ha rilasciato nella tua vita. Il versetto 10 dice così: come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver annaffiato la terra senza averla fecondata e fatta germogliare in modo da dare il seme al seminatore, il pane da mangiare, così sarà la mia parola uscita dalla mia bocca, essa non ritornerà a me a vuoto senza avere compiuto ciò che desidero e realizzato pienamente ciò per cui l'ho mandato. A cosa serve la pioggia? La pioggia serve a rendere la terra feconda. Se tu ari la terra, se tu dissodi il campo, Dio provvederà alla pioggia per rendere quella terra fertile. Non c'è peggio di una terra che, non è fertile. Ora dico questo non per parlare della mia famiglia, ma perché fu una cosa che mi colpì tantissimo nel 2010 quando iniziamo il centro a Vittoria. Io mi ricordo che fui sorpreso quando la gente mi chiedeva: ma lei come si chiama? Io gli dicevo Salmè. Dice Salmè, ma Salmè. Dice no, perché dice qui a Vittoria c'è una contrada che si chiama Contrada Salmè, che poi andando a fare delle ricerche è la terra della nostra famiglia, no? Noi veniamo da Vittoria. E loro mi dicevano questo, dice, sceglierò di cosa, perché uno mi disse in maniera particolare, perché la Contrada Salmè ha una caratteristica particolare, differente da tutte le altre contrade di Vittoria. Disse qual è? Dice, tutte le persone del paese vengono pure da fuori a prendersi la terra.
Perché?
Perché la terra della Contrada Salmè è una terra rossa, rossa, ed è molto fertile, al punto tale che che il comune ha dovuto vietare naturalmente alle persone di fare questo trasporto illegale, questi smottamenti di terra che c'erano, vedete, prendevano un terreno incolto, lo si tiravano praticamente tonnellate di terra, arrivavano con i cani e se li portavano, perché dice la fertilità di questa terra era qualcosa che non esiste in giro. Lo ripeto, l'ho detto per il discorso della nostra famiglia. Ma questa cosa mi colpì, e quando mi ricordo feci un giro nella Contrada Salmè, vidi la differenza del colore della terra. Era un colore, è un colore totalmente diverso, con delle qualità, con dei minerali e delle sostanze all'interno diverse da qualunque altra terra che c'è da vicino. La fertilità della terra dipende da come è lavorata, da come è stata coltivata nel tempo, ma anche naturalmente da come viene irrigata. L'acqua rende fertile la terra. Ricordati che quando tu cominci a seminare, e vado alla conclusione, quando noi seminiamo, noi non seminiamo alberi, noi seminiamo semi, e i semi hanno bisogno di cura, e dice non seminare tra le spine. Concludo con questo, Matteo 13, inizia con la parabola seminatore. Gesù ha detto che questa parabola è la parabola più importante di tutte le altre parabole, che Gesù ha detto, se voi comprendete questa parabola voi comprenderete tutte le altre, l'ha detto Gesù. Dice, se non comprendete questa parabola come potrete comprendere le altre? Quindi in questa parabola dovremmo veramente studiarci parecchio, perché ci sono delle chiavi di interpretazione e di lettura per tutte le altre parabole che riguardano appunto il regno di Dio. Versetto 3, egli espose loro molte cose in parabole dicendo, ecco un seminatore uscì a seminare, mentre seminava una parte del seme cadde lungo la strada e gli uccelli vennero e lo mangiarono, un'altra cadde in luoghi rocciosi dove non c'era molta terra e subito germogliò perché il terreno non era profondo, ma levatosi il sole fu rialzo e perché non aveva radice si seccò. Un'altra cadde tra le spine e le spine crebbero e la soffocarono. Un'altra cadde in buona terra e portò frutto dando il 160, il 30 per uno, chi ha orecchi da udire oda. Versetto 18. Voi dunque intendete la parabola del seminatore. Quando qualcuno ode la parola del regno e non la comprende, il maligno viene e porta via ciò che era stato seminato nel suo cuore. Questo è colui che ha ricevuto il seme lungo la strada. Quello che ha ricevuto il seme in luoghi rocciosi è colui che ode la parola e subito la riceve con gioia, ma non ha radice in sé ed è di corta durata, e quando sopraggiunge la tribolazione o persecuzione a causa della parola è subito scandalizzato. Attenzione qua, versetto 22. Quello che ha ricevuto il seme fra le spine è colui che ode la parola, ma le sollecitudini di questo mondo e l'inganno delle ricchezze soffocano la parola ed essa diviene
infruttuosa.
Osea dice: non seminate
tra le spine.
Cosa sono le spine? Gesù le descrive in questo modo: le spine sono le sollecitudini di questo mondo e l'inganno delle ricchezze. Sono delle attitudini della nostra vita che non impediscono il raccolto, ma lo soffocano. Ciò significa che c'è un frutto, ma che le attitudini sbagliate del cuore non fanno fruttare al massimo tutto quello che viene seminato. Le sollecitudini del mondo, le sollecitudini, le ansie, Paolo ne parla continuamente di questo, e anche Gesù: perché siete in ansietà solleciti di quello che mangerete, di quello che berrete, di quello che vi vestirete? Paolo dice: non siate in ansietà per cosa alcuna, ma siano le vostre richieste rese note a Dio mediante preghiere, suppliche, con ringraziamento, e la pace di Dio che sopravanza ogni intelligenza custodirà il vostro cuore e la vostra mente in Cristo Gesù. Il problema non sono le ricchezze, il problema è l'inganno delle ricchezze. Il problema non è il mondo, il problema sono le sollecitudini di questo mondo. E molto spesso a livello religioso noi siamo stati tenuti con degli inganni della paura, no? Persone, io ricevo tantissimi messaggi in privato, gente che scrive sulla pagina, e in questo periodo ci sono tante persone che scrivono così: ho paura di diventare ricco perché ho paura di inorgoglirmi. Ho troppo paura che le cose mi vadano bene, perché se le cose mi vanno troppo bene ho paura che poi non, il mio cuore non apparterrà più al Signore. Sono persone che hanno paura di avere un grande raccolto dalla loro terra. E queste forme di sollecitudini anche, la paura di quello che gli altri dicono, la paura di quello che gli altri pensano, la paura non solo del fallimento, ma la paura anche del successo. Questo è incredibile. La paura che possa andare bene, la paura di essere felici, la paura che tutte le cose possano andare secondo quello che abbiamo sempre desiderato, perché se dovesse succedere, allora probabilmente è il diavolo e non Dio. Perché non è possibile che tutte le cose vadano bene, perché non è possibile realizzare proprio tutto nella vita, e se succede allora vuol dire che c'è lo zampino del nemico. E le persone rimangono mediocri, rimangono sempre ad un livello più basso, non vogliono migliorare la propria vita, non vogliono crescere, perché hanno paura che una volta arrivati lì il loro cuore
si allontana
da Dio. E questa è follia. Ciò significa che stiamo lasciando i posti migliori e le occupazioni migliori a chi non ha timore di Dio. E sapete poi cosa facciamo noi? Ci lamentiamo. Perché siamo straordinari.
Allora,
Come diceva mio nonno, mio padre, se voi che avete l'opportunità di fare qualcosa, non la fate. Non lamentatevi. Saranno sempre gli altri a fare le cose, ma se voi che avete delle capacità e delle qualità, non vi fate avanti e non vi mettete in gioco, non vi mettete in discussione, non fate il passo per migliorare, lo faranno altri e poi è inutile lamentarsi, perché siamo stati noi a lasciare che altri avanzino. È così. Allora il non seminare tra le spine è chiaro che ha a che fare con delle paure, con delle ansietà che riguardano le cose che possono succedere nella vita e l'inganno anche che le cose buone che possono succedere, che possiamo avere, che possiamo realizzare, alla fine ci potranno portare fuori o sviare da quello che è l'obiettivo di Dio. Io lo parlo per esperienza, io so cosa significa avere paura di sviarsi, l'ho vissuto parecchi anni fa. Può avere la paura di avere talmente tanto successo che poi chissà che cosa ti può succedere, chissà che cosa potrebbe capitare. Le spine soffocano il raccolto e non lo fanno crescere, non lo portano a maturità. Quindi ciò che dobbiamo chiedere a Dio, una volta individuato il campo, una volta comprato il campo, una volta cominciato a dissodare, una volta cominciato a seminare, stiamo sempre in una attitudine in cui lo Spirito Santo possa continuare costantemente a parlare alle nostre vite. Circondiamoci di persone che ci amano, che ci vogliono bene e che hanno autorità a parlare ai nostri cuori, che ci possono dire o metterci in guardia e di dire: guarda che in questa cosa stai andando fuori, guarda che in questa situazione è meglio che ti fermi, o guarda, dai una spinta, dai una direzione, in questa situazione aggiustala in questa maniera. Circondiamoci di persone che sappiamo che ci vogliono bene e che vogliono il nostro bene e che quando parlano nella nostra vita lo fanno perché hanno l'interesse di vedere la nostra vita svilupparsi.
Amen.
Circondati di persone che hanno la tua visione, che hanno i tuoi desideri, che hanno i tuoi obiettivi. È stato dimostrato che un uccello, sapete gli uccelli migratori che volano in stormo? Questi uccelli migratori in compagnia riescono a fare più del 65% della strada del volo che non da soli quando sono in compagnia. Uno stesso uccello migratore, se vola da solo, riesce a fare il 65% di meno del volo che normalmente fa quando è insieme ad uno stormo. Non è straordinario? Il circondarsi di persone che hanno la tua stessa visione, che hanno la tua stessa passione, che dicono: sì, possiamo andare in questa direzione. E sono molto importanti perché riescono a parlare e hanno la possibilità di parlare con autorità nella tua vita, di parlare al tuo cuore. E sa che ogni volta che arriva una parola non è per tagliarti le gambe, ma è per migliorare la tua vita. Amen. Alleluia.
No, perché anche gli uccelli cambiano, si cambiano i ruoli, perché tu vedi gli uccelli quando vengono a stormo così.
Fanno tipo dei disegni in aria.
Uno davanti.
Sì,
poi sono triangolo.
Sì, sono messo al triangolo, però di tanto in tanto cambiano. E forse è questo bellissimo. Qua, quello di dietro, forse magari poi si riposa quello che era davanti, si mette dietro,
sì.
E si riposa. Mm. Sì, sì,
prendono la scia, no? Quindi lavorano di meno.
Sì, sì, no, ma c'è uno scambio continuo nelle posizioni. Ma si incoraggiano, si incoraggiano gli uni.
Ora guido io, come dire, ora guido io.
Che tanto sanno la direzione. La cosa importante è stare insieme e fare questo sforzo insieme per andare in una stessa direzione. Stasera abbiamo la cena del Signore. Sto pensando al sogno di Gesù. Al sogno di avere una sposa, di avere persone che avrebbero potuto fare questo ricordando il suo atto d'amore. E a volte ci chiediamo sempre, questa è una delle, a volte delle cose che viene di tanto in tanto esce fuori, chi si può accostare? Chi è degno? Qualcuno direbbe nessuno, a livello religioso si direbbe nessuno è degno. Ma quello che Gesù ci ha insegnato è che tutti siamo degni. Ed è proprio nell'ultima cena che lui diede le opportunità più straordinarie. In Giovanni 13 ci viene detto che quando, dopo che lui lavò i piedi ai suoi discepoli, la prima persona con la quale lui condivise il pane, il vino, la cena, il primo boccone, fu proprio Giuda. Rifacciamo la domanda: chi è degno di accostarsi?
Tutti siamo
sono giovani,
tutti luce.
Tutti. Nella cultura ebraica, molti non sanno questo, che nella cultura ebraica, quando si condivideva la cena, la cultura ebraica ha delle cose che sono straordinarie, ed ecco perché noi non riusciamo ad apprezzare determinate cose scritte, perché non abbiamo quella cultura. Quella che viene chiamata la coinonia, la comunione, non era altro che l'invito a cena da parte del capofamiglia, e quando una persona varcava quella soglia era degna di accostarsi alla tavola. Una volta varcata la soglia era degna di accostarsi alla tavola. E il concetto di cena, di coinonia, di comunione era proprio questo, che si mangiava dallo stesso piatto e si beveva dallo stesso bicchiere. Perché la vera comunione, secondo la cultura ebraica, era condividere tutto quello che ho con la persona che io stimo, con la persona che io che sto onorando. E ti onoro così tanto che desidero che tu mangi dal mio piatto e che bevi dalla mia coppa.
L'hanno dimostrato adesso con me,
con Giuda.
La cosa più incredibile che riguardava proprio la cultura ebraica era che il capotavola, cioè colui che stava dirigendo e dirigeva la cena, il più grande onore che lui poteva fare ad una persona era quello di imboccarlo per primo. E nella cultura ebraica la prima persona che veniva imboccata dal capo tavola era la persona più onorata del gruppo.
Quindi Gesù ha
e non finisce lì.
Gesù ha dimostrato a tutti quanti l'onore che lui stava dando a Giuda, pur sapendo che Giuda stava per tradirlo. Perché dice, avendo amato i suoi,
li amò fino alla fine.
Mamma mia, che festa.
Gesù ha onorato Giuda e lo ha amato fino alla fine. Domanda: chi è degno di accostarsi alla cena del Signore? Non è un atto esclusivo, ma è un atto inclusivo, dove nessuno ha l'autorità di poter dire tu sì, tu no, tu sì. Nessuno ha e avrà mai l'autorità di poter determinare chi si può accostare o chi non si può accostare, perché coloro che sono entrati nella casa del Padre sono degni di accostarsi alla cena. Ed è talmente fondamentale questo principio, perché quando Gesù ha fatto questo non l'ha fatto semplicemente per dire vabbè, chi si su di me, no, lo faccio solo con loro. pane e il vino rappresentano il corpo e il sangue di Gesù. La Bibbia parla e dice che il calice viene chiamato il calice della benedizione. Paolo lo chiama in Corinzi il calice della benedizione. Ora, chi di noi può vietare a qualcuno di essere benedetto?
Lo vorremmo, però non ci riusciamo così.
Lo vorremmo.
Lo vorremmo.
Noi non vogliamo che tu
mi sarà sviluppo.
Alcuni purtroppo usano un'autorità che è un autoritarismo. Si chiama
dominio.
No, dominio. Aspetta, non c'è un termine tecnico. Quando c'è uno che è in autorità fa una cosa, abuso di potere. L'abuso di potere. Quando tu usi l'autorità che hai per questioni esclusivamente personali o non legali.
Per fare del male. L'abuso non ti interessa.
L'abuso di potere, il dire a Carmelo no, tu non puoi perché hai ancora qualcosa da sistemare, quando sarai a posto, quando sarai pulito,
quando sarai santo.
Ok? Quindi stasera cosa stiamo celebrando qui? Noi non celebriamo la cena del Signore, noi stiamo celebrando l'amore del Padre attraverso dei simboli, no? Il simbolo del pane, a me piace sempre, quando tu mangi il pane, ricordati che questo è, tu stai mangiando un fratello, stai mangiando una parte del corpo che è fatta di crosta e mollica. La mollica sono tutte le cose belle e buone che troviamo nella vita delle persone. La crosta sono tutte quelle cose brutte e negative. Ti è capitato che ti sei preso un pezzo di pane Carlo Paolo e ti è rimasto qua per farci calare i fratelli?
Ci vuole
vino. Non ho bisogno del vino.
Ci vuole una butte di
vino.
Anche per me.
Se ne vuole.
Quando c'è qualcosa che non va nei rapporti interpersonali, usiamo il sangue.
Il sangue di Gesù.
Usiamo il vino. Con il vino calano tutte cose.
Gloria a Dio.
Il sangue lava e purifica ogni cosa. O per meglio dire, il sangue ha già lavato e ha già purificato ogni cosa. Non c'è e non esiste alcun motivo per il quale una persona non debba accostarsi alla cena. Perché? Perché è solo benedizione. È benedizione ed è condivisione allo stato puro di quello che è l'amore di Dio per la nostra vita.
Amen.
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 Ti posso chiedere di raccontare quella esperienza che di Mascaro Cito?
Sì, l'esperienza di Masca Lucia era questa. Noi avevamo aperto la comunità a Masca Lucia nel 2002, a 5 maggio del 2002, mi ricordo, ed io ero giovane, zelante, pienamente convinto di quello che insegnavo, e quindi quando ci fu la prima cena del Signore mi ricordo che eravamo tutti emozionati e con tanto zelo io dissi ad alcuni: voi non potete partecipare. Chi fumava, chi non era battezzato, quello perché si stava separando dalla moglie, e quindi eravamo dei casi un po' particolari, in ogni caso abbiamo detto tu no, quindi mettetevi a muro, che fra un poco passeremo per fucilare. E mi ricordo che questo mi sorprende la grazia di Dio, perché veramente la benedizione di Dio era in quel luogo. Non lo ricordo. E Dio non ti benedice perché è d'accordo con te. Dio non benedice le comunità o le riunioni o la nostra vita perché è d'accordo con tutto quello che noi predichiamo, insegniamo. Dio ci benedice perché ci ama.
Amen. Mm-hmm.
E nella nostra ignoranza e nella nostra durezza e religiosità Dio ci benedice. E mi ricordo che fu una riunione straordinaria, una presenza di Dio stupenda, è arrivato al momento del pane e del vino, se si alzano in piedi soltanto quelli che possono accostarsi alla cena, venite, prendete il pane e il vino, e quei mischini come dei disgraziati messi di lato che erano lì che guardavano, no, ed erano e che erano così perché non potevano accostarsi, perché non erano abbastanza degni di accostarsi alla cena. Io mi ricordo che era già l'una e mezza, i nostri culti duravano parecchio già, di domenica già avevamo una fame tremenda. Insomma, finisce la riunione, una benedizione, tutti contenti, ci salutiamo, e come di solito, come succede tutte le volte, c'è la cena del Signore, ci rimane un po' di pane, rimane qualche bicchierino di vino, e si avvicina a questo ragazzo che fumava, non era battezzato, si stava separando dalla moglie, quindi era pronto per l'inferno, cioè se moriva in quel momento andava, era nelle fiamme eterne, secondo il mio concetto naturalmente, ma aveva fatto una bella esperienza con Dio, mi ricordo, avevo pregato per lui e il Signore aveva toccato la sua vita, però la sua vita non era a posto, quindi non poteva accostarsi ai simboli del pane del vino. Insomma, fatto sta che lui aveva sentito la presenza di Dio e non viveva chiaramente questa cosa come un'esclusione, ma capiva in quel modo che noi eravamo bravi a fargli a girare la testa alle persone. E lui venne, ci salutava, ma cominciava a parlare, come sta, come sta andando con tua moglie, allora i tuoi figli, eccetera, eccetera, ma quando vuoi battezzarti, dai, vedi di farlo sto passo, cioè, smetti di fumare, eccetera, eccetera. E mentre stavamo parlando, lo stomaco ci faceva, l'1:35, io prendo un pezzo di pane, e mentre stiamo parlando gli do un pezzo di pane, e mi prendo pure un pezzo di pane, e cominciamo a mangiare, a spizzoliare, come si suol dire. E siccome il pane era quello di casa, allora io prendo un bicchiere di vino, glielo dato, un po' di vino, un po' di vino. E mentre stavo parlando con lui, succede quello che succede nei film. Io mi ricordo che io lui parlava e io vedevo la sua bocca che si muoveva, ma non sentivo più le sue parole. Sentì proprio, sai come quando vai sott'acqua. E sento la voce di Dio che mi parla e mi dice: ma che stai facendo?
Perché tu? Sto parlando.
E se, ma perché gli hai dato il pane e il vino? Signora, avevo fame, non so perché mi fai. Perché mi fai sta domanda? E appena mi ha detto, ma perché glielo stai dando ora e non gliel'hai dato prima? In quel momento, con quella parola, mi si è aperto un mondo. Ho realizzato in un istante, in un decimo di secondo, tutti quegli insegnamenti errati e sbagliati ricevuti nell'arco di 20 anni, 25 anni, e la persona che era davanti a me mi ha guardato e mi ha detto: ma che hai?
Si è staccato.
Ho detto: ma che hai? Ho detto no, non ti preoccupare, niente, no, continua a parlare. E il Signore mi disse: perché lo stai facendo ora e non l'hai fatto prima? Perché pensi che questo pane, questo vino sia meno santo ora che prima? E in tutto questo cominciai a capire determinate cose. E il Signore mi disse: chi sei tu? Chi sei tu da impedire ai miei figli di accostarsi a me? Chi sei tu? E mi disse: io ti ho dato autorità, ma non avrai mai l'autorità di decidere chi può accostarsi e chi no, perché questo è un terreno mio, non tu. Il Signore mi disse: non ti permettere mai più sentire di nuovo quello che mi parlava. E fu... Io mi ricordo che io andai a casa, piansi quel giorno, ho preso la Bibbia, l'ho tirata per aria, ho detto, e da oggi in poi, gli ho detto, tu mi devi spiegare le cose, da oggi in poi. Non voglio più dipendere da quello che mi hanno insegnato gli altri, da oggi in poi io voglio leggere la Bibbia in maniera diversa da me, come tu vuoi. E lì poi cambiò naturalmente tutto, e cominciò sicuramente una nuova fase della mia vita che ancora sta durando.
Ma lui l'ha chiamato anche.
Fu una pompulata di quella.
Dopo di liberi che non fosse la chiamata.
Ma io sono stata una di quelle che devono stare sedute. È brutto, che non sapevamo il fatto suo.
Corano, si scaricano.
Vabbè, il denti.
No, ho detto che c'è il voto già fuori scarico.